Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. L'appuntamento con Grand Tour come ogni domenica alle 15 su Radio 24. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Rieccoci, buongiorno a tutti.
E allora, questa settimana vi portiamo con noi in Trentino Alto Adige. Comincio io nel dirvi che sono stata per voi in Val di Funes. E sono stata, caro Silvio, anche a camminare.
Attenzione!
A camminare nella neve, quindi doppia fatica, non solo ho camminato ma anche nella neve. Sono andata,
che sfida, sì,
cara mia,
il livello
qui,
si alza, quindi.
Ovviamente il livello si deve alzare sempre di più. È una destinazione slow food travel, per cui sentieri ma anche buona cucina che preserva il territorio e preserva anche quelle che sono le tradizioni di questa valle, una valle piccolina accanto alla Val Gardena, una valle dove veramente si vive slow, che non è dedicata tanto a chi pratica sci ma appunto a chi piace camminare e passeggiare su sentieri di media o anche difficoltà più importante. E poi dopo la Val di Funes, quindi dopo l'Alto Adige, sono scesa verso il Trentino, mi sono fermata a Irone e poi siamo entrati al castello di Besanello. Ale, tu?
Io come sempre ho l'imbarazzo della scelta in questa regione perché c'è davvero tantissimo per gli amanti delle due ruote. Ho scelto il lago di Garda nella sua parte trentina, dove a Riva del Garda si terrà dal 3 al 5 maggio la 30ª edizione dell'omonimo Bike Festival per gli appassionati di gravel e mountain bike, e scopriremo dove si può andare realmente a pedalare sul lago di Garda, anche perché c'è un po' di confusione, spesso si parla di una ciclabile attorno al lago ma è ancora un progetto, ma non mancano i luoghi dove andare a pedalare. Poi bellissimo percorso, Valeria, per noi due, facile, protetto tra i meleti in Alto Adige, la ciclabile della Val Venosta.
Mi piace questa,
Silvio,
piace
che
molto.
Ci dici? Sì. Si può fare anche a piedi,
Bene.
Silvio, che ci dici? Dove ci porti tu invece?
Invece io vi porto in Val di Non e ci incamminiamo lungo il cammino Jacopeo da Naunia, ed è un viaggio a piedi, appunto, scoperto la Val di Non. Il percorso si snoda ad Anello, parte e termina a San Zeno, che è un po' il capoluogo religioso della valle. Infatti questo cammino ha una forte, insomma, connotazione religiosa, però è anche un bel viaggio tra natura, arte e storia. Il cammino è diviso in 7 tappe, sono circa 170 km, però c'è anche una versione, diciamo, da fine settimana con 3 tappe, sempre ad Anello, quindi si parte e si arriva nello stesso punto. E poi chiuderemo andando alla scoperta di alcuni percorsi di trekking adatti ai bambini, il sentiero del Ponale e poi un paio di percorsi sul Monte Baldo. Entrambe, insomma, questi percorsi godono di una bellissima vista sulla porzione trentina del lago di Garda.
E allora noi siamo pronti, venite con noi. Trentino Alto Adige, regione a statuto speciale, regione speciale che ha tanti di quei panorami da condividere da sud a nord e tante di quelle possibilità di viaggio e vacanza e cultura. Cultura a 360 gradi, come in Val di Funes, destinazione slow food travel, una valle dove la sostenibilità è un modo di essere. Partiamo da una bella camminata nel Parco Naturale Puezodle con il suo presidente Robert Messner.
Siamo nel cuore dell'Alto Adige, nella Val Isarco, una valle accanto alla Val Gardena che è molto conosciuta, è la Val di Funes. In fondo alla valle ti troviamo attualmente nel Parco Naturale Puezodle, che si estende su tutte le tre vallate, la Val Badia, la Val Gardena e la Val di Funes.
Dal punto di vista naturalistico, questo parco quali caratteristiche ha?
Fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO. E soprattutto per la geologia, la geomorfologia e le bellezze naturalistiche che si trovano nel parco. Si chiama anche il cantiere delle Dolomiti, dove si vede come le Dolomiti sono cresciute dal mare 250 milioni di anni fa e adesso sono le montagne bianche, i monti pallidi, come li chiamava Dolomieu, che ha fatto le ricerche della Dolomia, no?
Per quanto riguarda proprio la natura, che tipo di vegetazione si trova all'interno del parco?
Specialmente c'è il cirmolo, c'è il larice, l'abete, pino mugo, e poi un sacco di flora, forma di tanti fiori che Nel periodo in giugno e luglio fioriscono, è un mare di fiori, un mare di colori e un mare anche di odori.
Mentre dal punto di vista della fauna?
Della fauna ci sono i caprioli, sono i cervi, anche un po' di daini, comunque ci sono le lepre, la volpe, poi c'è il lupo, ce n'è un po' di tutto nella nostra zona.
Parliamo invece della fruizione del parco, quindi per chi arriva sia in inverno che in estate. Questo è un parco che si presta di più ai sentieri, quindi per camminate, per ciaspolate, magari anche per sci, forse di fondo.
I nostri ospiti non sono sciatori, fanno sci alpinistico, quello sì, però se no sono escursionisti che amano andare in giro anche in un paesaggio mantenuto bene ancora, naturale. I sentieri sono stati preparati bene anche d'inverno, si può camminare senza ciaspole, poi sono per scendere con le slitte, tutte le baite hanno un affitto slitte e si può scendere con le slitte, lasciare la slitta in fondo e poi andare via col pulmino.
Un elemento molto importante è la sostenibilità e immagino che anche per il parco e quindi per tutto ciò che si muove all'interno del parco questo sia una caratteristica fondante.
Sì, la sostenibilità è un punto veramente importante, non solo nel parco, anche in tutta la Valle di Funes. Sono i cerchi regionali, alimentari regionali, prodotti che vengono dalla valle. Il nostro progetto ultimamente, che siamo dal maggio del 22, siamo la prima destinazione Slow Food Travel in Alto Adige. Vuol dire che il pensiero slow food, buono, pulito e giusto, è il nostro motto nella valle. Tanta gente vive questo motto. E anche nel parco la sostenibilità è fatta anche nelle baite che preparano il cibo con i prodotti regionali o i prodotti della valle, e anche ci si cerca di fare un turismo che la natura e anche l'uomo lo possono portare.
Torniamo ancora un attimo ai sentieri. C'è un sentiero specifico anche per famiglie con bambini molto piccoli e anche con persone, vogliamo dire, diversamente giovani?
Sì, è un sentiero speciale, proprio si trova sul parcheggio di Zannes, dove inizia il parco naturale, e si chiama il sentiero Natura Zannes, è lungo 4 km e comprende 19 stazioni di informazione, punti di informazione sulla flora, sulla fauna, sulle usanze alpine, sulle usanze agricole dei agricoltori alpini. In più non c'è una pendenza maggiore a 4%, così è anche fattibile con le carrozzine e con le anche per disabili.
Essendo una destinazione slow food travel, non vi sarà difficile scoprire che l'attenzione destinata alla qualità dei cibi, alla provenienza degli stessi e alla lavorazione è altissima. La valle ha due presidi slow food, la razza bovina grigio alpina e la pecora cosiddetta con gli occhiali, razze proprie di questa terra che sono sopravvissute grazie alla tenacia degli allevatori e anche alla lungimiranza dei ristoratori, come Oscar Messner, titolare del Pizzoc.
Siamo partiti con questo Pizzoc, con l'idea della collaborazione del territorio, dei produttori del territorio. Mi è piaciuto sempre molto, soltanto che all'inizio era un po' faticoso perché non era tutto strutturato, un po' così. E poi mi ho incontrato questa pecora, la Fellness Aprilenschaft, e lì abbiamo provato di fare qualcosa oltre al ristorante anche. E 16 anni fa due miei amici e io abbiamo lanciato il progetto Furchetta, e noi facciamo prodotti d'agnello dalla nostra razza ovina Fellness Aprilenschaft. E questo mi è piaciuto molto perché all'inizio siamo partiti con 10 contadini della Valle di Funes, adesso per il momento lavoriamo con quasi 50 contadini del territorio, e poi creare un progetto insieme è sempre molto molto bello, ma anche molto importante, perché il nostro obiettivo principale è ritenere la tradizione dell'allevamento ovino qui da noi, di cui noi garantiamo ai nostri contadini tutto l'anno prezzo fisso, e noi garantiamo che prendiamo tutti gli agnelli che loro vogliono vendere. E questo è molto importante, perché la nostra razza ovina è anche una razza a rischio d'estinzione. E così i contadini possono calcolare sul maso, e in questi 16 anni siamo riusciti a raddoppiare le cifre di pecore solo qui in Val di Funes. E questo è molto importante, il lavoro sul territorio e capire da dove arriva la materia prima è una cosa fondamentale, e mi dà sempre questa spinta in più.
E come reagisce chi viene qui?
No, ormai sì, all'inizio non era così facile, perché facevo qualcosa che forse era un po' già quasi 10 anni in anticipo con questo che incominciavo, così facevo all'inizio naturalmente anche fatica, ma adesso io penso che adesso è il tempo giusto per far conoscere queste realtà, perché sono soprattutto queste cose che vengono ricercate dei clienti, dei turisti, e creare insieme queste realtà è molto molto bello, e questo apprezzano molto i turisti anche. Naturalmente quello che noi stiamo facendo qui nella valle, ma soprattutto anche qui nel locale, non è una cosa da massa, sono progetti di nicchia, e il nostro compito è di portare questo che noi stiamo facendo qui, che alla fine siamo anche noi, a portare la gente che apprezza questo. A noi ne servono migliaia di turisti anche, ma se arrivano questi 1000 giusti che vengono qui con rispetto e con interesse, vinciamo tutti. E per me è molto importante spiegare poi questi piatti al tavolo, perché dietro questi progetti e prodotti ci sono delle bellissime persone che vale la pena di parlare di quelle.
Oscar ha parlato anche della pecora con gli occhiali, e noi siamo andati a vedere dove viene allevata. In una bella malga dove il proprietario Gunther Perntaler organizza anche giornate di degustazione e conoscenza dei processi produttivi del formaggio e del pane.
Sì, questa è una razza tipica della nostra valle, è la razza più vecchia del Tirolo. E qua a Funes lo hanno ottenuto sempre mio papà, anche mio zio, mio nonno, e sempre sul maso erano queste pecore. E 92 dei amici mi hanno chiesto se io mi posso preoccupare di questa razza, perché spariscono in questa valle. Quando ho iniziato 92 lì erano ancora 12 contadini in questa valle che hanno ottenuto insieme 200-220 pezzi, e adesso sono 25 contadini e 600 di questa razza.
Che particolarità ha questa razza?
Sì, è una pecora di struttura media, ha le zampe molto dure, è molto importante per andare in montagna anche d'estate sulla malga, o anche un po' arrampicare nelle rocce, ed ha la lana molto buona di struttura. La lana viene dalla pecora padovana, la pecora una volta di Padova, ed questo naso rotondo viene dalla pecora bergamasca di Bergamo. E questi, come si dice, occhi neri d'intorno, e l'orecchio anche metà nera, questo viene delle pecore della Carenzia e anche dalla Slovenia un po'. Quando abbiamo iniziato a vendere carne d'agnello o prodotti d'agnello che abbiamo fatto qua, la strada era molto dura, sai? Per iniziare, chi vuole, mi hanno detto chi mangia pecora, chi mangia agnello, ma se resti sempre dietro e se guardi, se va avanti, e dopo viene il momento dove anche quelli del paese, i ristoranti o anche quelli della malga, o anche di fuori, prendono la tua roba, e questo mi dà molto, come hai detto?
Orgoglio.
Orgoglio.
Ci fermiamo qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Grand Tour, seconda parte, siamo in Trentino Alto Adige, siamo ancora in Val di Funes. Nella valle ci sono diversi sentieri accessibili per godere del panorama delle Odle. Tra questi, il Sentiero del Sole, Robert Messner.
Un sentiero che porta lungo la parte soleggiata della valle, che è proprio... si ha una vista bellissima su tutte e due le frazioni, su Santa Maddalena e anche su San Pietro. È uno di tanti sentieri, uno è il sentiero del contadino, l'altro è un sentiero panoramica che si trova un po' più in alto, una delle tre possibilità di camminare, di esplorare, di conoscere un po' la nostra valle.
A proposito dei masi, mi dicevi che molti di loro fanno agriturismo.
Sì, abbiamo all'incirca 140 masi piccolini, sono circa 60 praticano l'agroturismo, è proprio un grande sostegno per la sopravvivenza dei masi, fanno circa un terzo dei prenotamenti in valle, circa 60-70 mila all'anno.
Un'altra caratteristica della valle è questa sostenibilità energetica. Qui fate un po' tutto da voi.
Sì, qua hanno già pensato i nostri nonni, oltre nel 1921 hanno fondato la cooperativa Energia di Funes e di là di un piccolo impianto idroelettrico sul fiume a Santa Maddalena sono cresciuti, ne hanno tre adesso, gestiscono anche tre teleriscaldamenti, producono energia verde come calore e anche come corrente. Quasi tutti i funesini sono membri, sono soci di questa cooperativa e prendono hanno un costo molto molto basso la corrente e anche il calore.
Dall'Alto Adige scendiamo verso il Trentino per andare a Irone. Siamo nelle Valli Giudicarie. Irone è il paese fantasma perché fu abbandonato dopo la peste nel 1600. Da allora però molte cose sono cambiate. Nel 2012 Irone è stato insignito del premio Meraviglia d'Italia promosso dal Forum Nazionale dei Giovani. Rosella Pretti è assessore comunale.
Iron, intanto io lo chiamerei Iron senza la E finale, è un borgo molto caratteristico e molto evocativo. A noi, almeno abitanti, richiama subito il fatto della peste. Infatti è stato praticamente quasi disabitato durante l'epidemia della peste, quella del 1630. In realtà, fino al 1800 comunque, è stato stanzialmente abitato da alcune famiglie e poi pian pianino le famiglie si sono spostate a valle e quindi è stato usufruito solo come villaggio intermedio, al peggio intermedio diciamo, no? C'erano le bestie qui in paese, poi salivano a metà stagione, quindi in primavera e in autunno alla quota sugli 800 metri e poi da lì si recavano invece in malga su ai monti dello Spinale e quindi ha avuto un po' questo percorso storico. Caratteristica anche la chiesetta, che è molto, molto carina, e anche qui c'è una storia particolare, è dedicata intanto ai santi Giacomo e Filippo, ed è proprio sul percorso del San Vili, famoso itinerario che da Trento porta Madonna di Campiglio, quello che la leggenda narra abbia seguito il San Vigilio.
Adesso come si presenta il borgo di Iron?
Ecco, attualmente viene vissuto diciamo nel periodo estivo più che altro. Fino a poco tempo fa c'era proprio un abitante invece costante, in una casetta un po' isolata, e diciamo che secondo me c'è la strada che ci arriva, ovviamente in macchina ci si può arrivare, però quello che più ti dà l'idea dell'ambiente, del paesaggio, della struttura architettonica è proprio l'accesso a piedi, sia che venga fatto dalla strada, appunto, oppure da alcuni sentieri.
E la natura si è ripresa in qualche modo i suoi spazi?
Ah beh, una volta era coltivato, proprio coltivato anche con alberi da frutto, e c'erano orti, adesso è rimasto molto poco di queste colture e la natura si è ripresa i suoi spazi, anche come fauna direi, perché i cervi sono proprio tantissimi in zona e sono proprio in paese, vabbè che sarebbero in paese anche qui da noi a dir la verità, a Ragoli. E comunque sì, la natura si è ripresa i suoi spazi. C'è anche il pozzo molto caratteristico tra il paese, diciamo nel prato sotto, guardando verso la chiesa, perché la chiesa è un po' distaccata dal borgo, e anche lì il prato è perché viene curato, diciamo, dagli abitanti, perché altrimenti sarebbe tutto un rimboschimento.
È possibile anche fare visite guidate?
Volendo, a richiesta, è possibile sì avere delle visite guidate. Abbiamo anche uno storico di fiducia, diciamo tra virgolette, che lavora al centro studi Judicaria, che è disponibile per queste cose, accompagna già scolaresche in visita al borgo, quindi basta fare richiesta o in comune o al centro studi Udicaria, senz'altro è possibile organizzare.
Il nostro giro si chiude a Besenello, provincia di Trento, con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo nel castello di Beseno.
Oggi andiamo a Besenello, in provincia di Trento, a scoprire il Castel Beseno. Che io in generale abbia la passione dei castelli mi sembra che sia emerso con discreta chiarezza in questi anni, ma va detto che oggettivamente i castelli trentini in qualche modo sembrano avere una sorta di marcia in più, e Castel Beseno non fa sicuramente eccezione, soprattutto perché è la più grande struttura fortificata dell'intero Trentino Alto Adige. Allora, anzitutto è in una posizione spettacolare perché si trova in cima ad una collina che domina tutta la Vallagarina e si affaccia a strapiombo sul Rio Cavallo. Questa posizione chiaramente nel passato lo ha reso un luogo fondamentale in termini militari e difensivi. Le sue origini, o almeno quello che si è potuto sapere in termini di prime notizie certe, risalgono al XII secolo, ma la sua vera, diciamo, vita è da far invece risalire al secolo successivo, quando diventa oggetto di contrapposizioni e diatribe tra due rami della stessa famiglia che ne vantavano il possesso, con l'aggiunta, a complicare ulteriormente la situazione, dell'acquisizione di parte della struttura da parte della Chiesa, e con il risultato che il castello, per queste liti, viene progressivamente lasciato finire in stato di abbandono. Nel XIV secolo, però, il nuovo proprietario, che era Guglielmo II da Castelbarco, inizia un'operazione di restauro che poi viene portato definitivamente a compimento nella seconda metà del 400 per mano di Marcabruno II Castelbarco, quando il castello a quel punto acquisisce un'importanza centrale non solo per essere diventato l'ultimo baluardo a difesa della città di Trento, ma anche per essere stato al centro della violenta contrapposizione tra veneziani e tirolesi nella sanguinosissima battaglia di Cagliano, che si era appunto conclusa con la vittoria dei tirolesi e la morte e la cattura di oltre 1500 veneziani. Nei secoli successivi, come spesso accade, il castello si trasforma da struttura militare a struttura residenziale. Conosce comunque periodi di abbandono e di decadenza e poi successivi restauri. Quello che vediamo oggi di questa bellezza architettonica è una struttura in pietra chiara di enorme imponenza, che praticamente si sdraia sulla collina, occupando una superficie ellittica che si estende per 250 metri di lunghezza e per quasi 50 di larghezza, quindi davvero enorme. L'imponenza del castello e la sua originaria valenza militare sono sottolineate dalla presenza di tre enormi bastioni di forma circolare, interamente percorsi dai camminamenti di ronda che oggi ci permettono una vista strepitosa sulla valle. E se è vero che l'insieme è estremamente imponente, è anche vero che tutto Castel Beseno porta le tracce architettoniche della sua storia e della sua evoluzione da struttura difensiva a residenza, grazie per esempio al susseguirsi di feritoie che poi diventano finestre, a loggiati rinascimentali. Percorrendone oggi gli spazi, la storia che la struttura ha vissuto e ospitato direi quasi che salta fuori dalle pietre, raccontando di un passato di battaglie, ma anche di tornei cavallereschi, di quotidianità, di feste sfarzose. È così possibile quasi visualizzare i tornei tra i cavalieri percorrendo il grande prato che si apre tra due delle tre cinte murarie. Oppure si possono immaginare le giornate dei suoi abitanti attraversando la corte d'onore, nella quale si affacciavano sia gli spazi abitativi che quelli residenziali e signorili. O ancora si può quasi rivedere la sua funzione militare entrando nel castello attraverso la cosiddetta porta scura, che, strutturata in forma di galleria, rendeva meglio difensivi l'accesso al castello stesso. Per il criterio della marcia in più, anche Castel Beseno vale senza dubbio una visita.
Qui si chiude la seconda parte di Grand Tour, ma voi state pronti che tra poco si riparte.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, siamo davvero pronti adesso per salire in bici e lo facciamo seguendo Alessandra Scapisi.
Grand Tour a ruota libera.
Every night living like a runaway, trying to make it back for the break of day. I never learn from my mistakes, so much for my great escape. Put my future on the back burner.
Nuovo appuntamento di Grand Tour a ruota libera dedicato al Trentino Alto Adige. In questa puntata di Grand Tour a ruota libera, dove raccontiamo itinerari ed eventi legati al mondo della bicicletta, andiamo a Riva del Garda, dove dal 2 al 5 maggio si terrà per tutti gli appassionati di gravel e mountain bike il Bike Festival Riva del Garda, giunto alla 30ª edizione. Cosa accadrà in queste giornate? Ce lo racconta Silvio Rigatti, presidente di Garda Dolomiti APT, l'ente organizzatore del festival.
Beh, innanzitutto è la 30ª edizione, quindi è un giubileo importante, dove andiamo a ripercorrere un percorso iniziato grazie anche a persone che 30 anni fa hanno scelto questo evento per far diventare la località del Garda Trentino come la mecca della mountain bike nello scenario europeo, possiamo dire. E quindi in quell'edizione dal 2 al 5 di maggio ci saranno oltre 200 espositori, sono oltre 300 i marchi che si troveranno in fiera, e ci sarà la classica formula, che è quello di testare le nuove biciclette sul mercato sui percorsi del Garda Trentino. Questo è un po' come è nato il Bike Festival e continuerà su quest'onda.
A chi si rivolge principalmente questo festival? A che tipo di ciclisti?
Ad appassionati sia della mountain bike ma anche del mondo gravel, tant'è che quest'anno, oltre alla classica marathon che viene fatta su tre percorsi diversi, la ronda piccola, media e grande, ci sarà anche una gara per il mondo gravel. E come dire, abbiamo cercato di portare quelle esposizioni per tutto il mondo dell'outdoor, della bicicletta, e non solo, ma anche tutti gli accessori che riguardano quel comparto.
Ci saranno anche delle gare in cui si pedalerà, quindi insomma è un'occasione anche per conoscere dal punto di vista delle due ruote un territorio che ben si presta soprattutto al gravel e alla mountain bike.
Il testare proprio le bici vuol proprio dire quello di andare a visitare il territorio, e che è composto sia dalla Valle di Ledro ma anche la Valle dei Laghi, le Terme di Comano e la Valle di Gresta. E in questi giorni della festa della bicicletta sicuramente i nostri ospiti, come ogni anno, potranno percorrere i nostri sentieri, che sono tutti tracciati e anche ben visibili grazie a una cartellonistica pensata proprio per l'amante della bicicletta.
Che flusso di persone vi aspettate?
Beh, quelli dello scorso anno erano oltre 70.000 i visitatori, quindi questi sono i numeri che ci aspettiamo, anche perché viene ripercorso un po' il programma che è stato fatto in questi ultimi anni. Un programma che ci ha reso famosi in tutta Europa, diciamo che la grande flusso è fatto anche da clientela internazionale, soprattutto del mercato tedesco, ma anche sono molti gli italiani che vengono a vedere la festa, diciamo, della bici e la fiera dell'outdoor più grande d'Italia. There's a kindness in your smile. These
forgive me, I can't help but stop and stare. We can walk for miles and miles, I know you'll get me there. Yes, I know you'll get me there.
E restiamo sempre a Riva del Garda per scoprire questo territorio sulla sponda nord del lago in provincia di Trento. Ad accompagnarci è Silvia Gottardi, autrice insieme a Linda Ronzoni del blog Cicliste per Caso. Buon pomeriggio Silvia.
Ciao Alessandra, ciao a tutti.
Profonda conoscitrice di questi luoghi, soprattutto dal punto di vista del pedale, quali sono i tuoi itinerari del cuore? Hai vissuto tanti anni a Riva del Garda, consigliaci qualche itinerario da fare, se più in mountain bike o in bici gravel o in bici da strada.
Sì, quando vado a trovare mio papà, diciamo che mi porto sempre la bici, io pedalo con una bici gravel e ci sono tanti bei giri da fare per scoprire il territorio. Sicuramente la vecchia strada del Ponale che sale verso il lago di Ledro partendo proprio da Riva è spettacolare, tutta sterrata, offre questi scorci incredibili sul lago di Garda, e poi volendo si può arrivare fino appunto al lago di Ledro o Punta Larici, che però è ben impegnativa, diciamo che io ho spinto, forse è più adatta a una mountain bike assistita. E poi un grande classico è la ciclabile del Sarca, quindi che parte da Riva del Garda, insomma a Torbole, e per 30 chilometri costeggia il fiume Sarca fino proprio al paese Sarca, ed è molto bella perché è tutta su sede propria e man mano che si sale dolcemente cambia il paesaggio, si attraversano anche le Marocche a Dro, che sono queste grandi pietre dell'era post glaciale, ed è molto molto bello. Poi insomma, per chi ne ha, diciamo, si può anche salire lungo un'altra ciclabile veramente bella, che è quella del Limarò, e poi completare tutto un anello da Comano Terme, il Passo del Ballino, e tornare a Riva del Garda. Quindi questi per me sono i grandi classici. Poi cose più brevi si possono fare sul Monte Brione, ma forse più adatta a una mountain bike. Invece con bici, diciamo, da cicloturismo gravel, un'altra cosa che faccio spesso è anche andare da Riva del Garda su fino a Rovereto, volendo anche poi fino a Trento, fino a Bolzano, fino al Brennero, lungo appunto la ciclabile del Sole.
Insomma, sappiamo che tu, ecco, di chilometri ne macini parecchio, hai fatto tanti viaggi in bicicletta, che poi scrivi e riporti anche sul tuo blog. Ma invece molti si chiedono, questo famoso giro del lago di Garda si può fare o non si può fare?
Ma allora, per ora quella che tutti hanno venduto, diciamo, come la più bella ciclabile del mondo, è solo un pezzettino, mi sembra pochi chilometri da Limone sul Garda fino a poco prima di Riva del Garda, ed effettivamente è bellissimo perché è una specie di passerella a strapiombo, insomma, sul lago, quindi è super scenografica, però appunto sono pochissimi chilometri, ed essendo ciclopedonale, diciamo che nel weekend giustamente d'assalto anche dai pedoni, quindi in verità il giro del lago si fa su strada, e devo dire che è un mio grandissimo sogno, ma non l'ho mai fatta perché soprattutto sulla Gardesana occidentale ci sono tantissime gallerie, per cui diciamo che nei mesi estivi, quelli pedalabili, c'è tanto traffico, io non ho mai avuto coraggio perché mi sembra abbastanza pericoloso.
Ci hai raccontato questi itinerari che fanno parte anche della tua storia, delle tue origini, raccontaci, so che tu hai mille programmi sempre, qualche progetto dei prossimi mesi?
Ma faremo sicuramente diversi viaggi più brevi, ma quest'estate verso metà luglio partiremo con Linda, appunto siamo un duo Cicliste per Caso, partiremo proprio da Bolzano per andare in direzione di Oslo, quindi circa 2000 chilometri, visitando i musei delle donne man mano che saliremo, per unire, diciamo, cicloturismo a, diciamo, un'indagine sulla parità di genere partendo dalla bicicletta. E invece mi piace, insomma, ricordare che, visto che parliamo di Trentino, di Garda Trentino, noi organizziamo anche la Mia Woman Ride, che è la prima ride trail per sole donne, e che si terrà dal 13 al 15 settembre 2024, e quest'anno l'itinerario sarà proprio da Verona a Bolzano, con due diversi itinerari, diciamo, per le più forti si passerà proprio da Riva del Garda, la ciclabile del Sarca, per poi andare su verso Molveno, eccetera. Quindi sono contenta di essere riuscita a portare in qualche modo un progetto, diciamo, a casa mia.
Bene, allora segniamo questo appuntamento, torneremo anche a parlarne. Intanto tutte le informazioni su ciclistepercaso.com, il blog di Silvia Gottardi e Linda Ronzoni. Grazie mille Silvia, ciao.
A te, ciao, buona giornata.
London town, ladies and gentlemen, hanging around, I'm just too high to ever come down.
E ora andiamo a pedalare in quella che è considerata una delle più belle ciclabili d'Italia. Ci spostiamo in Alto Adige, una ciclabile facile, sicura, adatta a tutti. Siamo in Val Venosta con Monica Nanetti. Ciao!
Buon pomeriggio Alessandra, buon pomeriggio a tutti.
Autrice del blog Se ce l'ho fatta io e anche autrice di tanti libri, tante pubblicazioni, tante guide. Ricordiamo Io e l'EDB di Terre di Mezzo, l'ultima che hai pubblicato, e conosci svariati itinerari anche in Italia, anche in Trentino. Vogliamo parlare con te della ciclabile della Val Venosta.
È bella davvero, questa la consiglio a tutti. Bisogna dire che l'Alto Adige è veramente un po' un paradiso per il cicloturismo, perché non sembra neanche Italia, bisogna dirlo, è molto molto collegato, le ciclabili sono quasi dappertutto. In particolare la ciclabile della Val Venosta è una delle più vecchie, di quelle storiche, ed è in realtà un pezzo della via Claudia Augusta, che è un itinerario a lunghissima percorrenza, nel senso che è un itinerario ciclabile che parte dal Danubio a nord di Augsburg, di Augusta in Germania, e arriva fino a Venezia. Questo pezzetto parte dal Passo Resia, diciamo a 80 km da Merano, e percorre tutta la Val Venosta. In realtà, per chi vuol fare una passeggiata molto più tranquilla, può partire non tanto da Passo Resia, che è un po' più difficile da raggiungere, ma se si parte da Malles è molto facile invece, perché Malles è a 60 km da Merano, quindi c'è abbastanza per fare una bella passeggiata di un giorno, ed è servita da questi trenini che sono proprio pensati anche per i cicloturisti, su cui puoi salire tranquillamente con la bicicletta. Addirittura, se la bicicletta non è tua, la puoi noleggiare a Malles, farti il tuo percorso e a Merano restituire la bicicletta al punto dove arrivi senza avere il problema di riportarla, restituirla, quindi è molto comodo. Il risultato sono 60 km di ciclabile veramente molto divertente, tendenzialmente in discesa, e percorre tutta questa valle che è un po' la Val Venosta, spesso ci ricordano le pubblicità, no? È la Valle dei Meleti. E infatti un consiglio personale è quello di farlo tra fine aprile e inizio maggio, perché ci sono tutti i meli in fiore e ci sono veramente, si vedono dappertutto, ma ci sono dei chilometri interi che si fanno in una specie di tunnel bianco bellissimo. È veramente una cosa molto molto bella. È una ciclabile asfaltata, sei sempre sicura e tranquilla, sei solo su ciclabile, ideale per chi comincia, perché lungo tutta la ciclabile si susseguono dei paesi che hanno la ferrovia, quindi è anche una forma di sicurezza, cioè chi ha paura e dice ma io non so se ce la faccio, ogni 20 km ha una stazione di treno dove se è stanco può prendere, salire e andare a Merano col treno. E poi ci sono un sacco di cose carine da vedere lungo il percorso. Lorenza, che è veramente una chicca, una cittadina medievale, tutta chiusa in mezzo alle tra mura medievali, molto molto bella. Dopodiché, niente, si arriva fino a Merano, che è molto bella come cittadina. Merano è un po' anche quella al centro di una rete di ciclabili, e c'è una piccola ciclabile, se una voglia di farsi un giretto in più, quella veramente molto più defilata, che sale in Val Passiria, sale poco, non ha dei dislivelli impegnativi assolutamente, fino al paesino di San Leonardo, che è 20 km più su. Devo dire che è molto carina, perché contrariamente alla ciclabile della Val Venosta, che è molto conosciuta, quella della Val Passiria è un po' per estimatori, cioè la conoscono in pochi, tranquilla, molto rilassante, molto riposante. È stata una piccola scoperta fatta per caso, ma è molto interessante, molto carina.
E allora Valeria, consiglio anche a te questo percorso in Val Venosta, soprattutto aprile-maggio, quando ci sono i meleti in fiore, percorso per recuperare, diciamolo così, un po' di energia prima che arrivi Silvio.
mette come al solito la nostra spada sulla testa, perché come sempre Silvio ci sottopone a delle fatiche non raccontabili a volte.
No, ma ci sono anche i percorsi per i bambini questa volta.
Ah, vedi, però, vedi. Sono stata così, troppo cattiva. E allora, tra pochissimo con Silvio Lorenzi, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio.
Grand Tour a passo libero.
E allora Valeria, sì, a questo punto, in questo nostro viaggio alla scoperta del Trentino Alto Adige, parcheggiamo la bicicletta di Alessandra e continuiamo ora alla velocità dei nostri passi, perché ci spostiamo in Val di Non e ci incamminiamo idealmente lungo il cammino Jacopeo da Naunia. Si parte da San Zeno, siamo in provincia di Trento, dove si trovano la Basilica dei Santi Martiri e il Santuario di San Romedio, e il cammino si snoda ad Anello con due percorsi, uno si può percorrere in 3 giorni e uno da chiudere in 7 giorni, in una vera e propria immersione in questo territorio ricco, tra le altre cose, anche di piccole pievi di montagna, di luoghi sacri, antichi eremitaggi. Ma ci facciamo raccontare tutto da Remo Bonadiman, presidente dell'associazione che si occupa di questo cammino. Buongiorno Remo.
Buongiorno a voi.
Allora, partiamo dal nome e dalla storia di questo cammino. Perché Cammino Jacopeo da Naunia?
Sì, abbiamo dato il nome di Cammino Jacopeo da Naunia perché diciamo che questo è un cammino religioso, e l'idea di creare questo cammino è nata dalla presenza nel paese di Fondo di 7 affreschi su case private del 1480-82, e questi affreschi sono stati fatti dalle famiglie che si sono salvati dalla peste e avevano mandato i loro capifamiglia a Santiago di Compostela per ringraziare il santo della grazia ricevuta, e al loro ritorno avevano rappresentato il santo con un pellegrino molto più piccolo rispetto al santo, che lo sta ringraziando e pregando. Da lì è nata l'idea di fare un cammino, anche dopo aver fatto una ricerca delle presenze iconografiche di statue presenti in Val di Non e anche in Val di Sole, e abbiamo scoperto che c'è una ricchezza di culto di San Giacomo veramente inaspettata, e quindi abbiamo dedicato a lui questo cammino, soprattutto perché noi abbiamo ripreso i vecchi pellegrinaggi che c'erano nelle varie zone della valle, e quindi ripercorriamo questi antichissimi percorsi. È stato scelto di far passare il cammino dove ci sono presenze importanti, culturali, religiose o architettoniche, come castelli e altre cose. Quindi il nostro cammino è soprattutto religioso e dedicato a San Giacomo.
Ecco, come hai detto, si parte da San Zeno, siamo in provincia di Trento, e poi come si sviluppa il cammino? Quali sono le altre tappe?
Abbiamo deciso di partire da San Zeno perché lì è nata la cristianità della valle. Poi andiamo verso l'alta Val di Non e il paesaggio cambia, dai frutteti passiamo in mezzo ai prati e ai pascoli, arrivati a Fondo e c'è la possibilità di vedere e visitare questi affreschi. Poi si prosegue verso la provincia di Bolzano alla Madonna di Senale. Nella seconda tappa si va da Senale fino a Rumo. E a Rumo c'è una bellissima chiesa con degli affreschi dei Baschenis, un'ultima cena spettacolare. Quindi si prosegue per andare in Val di Sole, nella bassa Val di Sole. Si attraversano anche qua dei siti molto interessanti. E poi si prosegue passando per Bresimo, passando dove sono i mulini e tantissime cose molto interessanti. E fino ad arrivare prima a San Giacomo, che è un paesino della Valle di Sole, e a cui è stato dato il nome di San Giacomo proprio in onore al nostro santo. si prosegue ancora 5-6 chilometri e si arriva a Terzolas, e siamo a pochi chilometri da Malé, che è il capoluogo della Val di Sole. Ecco, questa è la fine della terza tappa per chi fa il giro grande, e poi si riprende a camminare e si va verso Clès, che è il capoluogo della Val di Non. La tappa successiva va da Clès a Flavon, passiamo in Bassa Val di Non, ci sono dei diversi castelli che sono alcuni privati, ma tanti ancora, per fortuna, sono diventati pubblici e quindi sono visitabili. E questa tappa termina a Vigo di Ton, dove c'è un bellissimo castello, che è il castello principale della famiglia Thun. Poi si parte da Vigo di Ton, passando per Segno, dove c'è il museo fra missionario, e proseguendo e si passa attraverso Taio e poi si sale a Coredo, si attraversa il paese di Coredo, dove c'è un castello, c'è una bellissima chiesa, si arriva ai laghi di Coredo e poi si scende a San Romedio. Quindi adesso chi fa tutto il giro lungo sono circa 170 chilometri. Diciamo che è un percorso molto vario, perché si passa attraverso territori agricoli con i famosi frutteti della Val di Non, però ci sono tratti nel bosco, ci sono tratti dove ci sono prati, e quindi dalle recensioni dicono che è molto bello il nostro cammino, perché è proprio un cammino molto vario e molto ricco di belle cose da vedere.
Perché insomma questo, come molti altri cammini, ha una forte insomma impronta, diciamo, spirituale, di fede anche religiosa, però non è solo questo, abbiamo capito, no? C'è molto, molta natura.
Sì, certo. E ognuno lo fa come vuole un cammino, logicamente, no? Non è che sia catalogato religioso come cammino di francese, o tutti i cammini che vanno a Santiago hanno un'impostazione religiosa, però dopo dipende uno gli interessi di ogni persona, no?
Allora, anche per questo cammino ci sono la guida e le credenziali dove raccogliere tutti i timbri lungo il viaggio, no?
Sì, sì, abbiamo una guida che adesso sta uscendo tra pochi giorni la quarta edizione, perché le prime tre sono state esaurite, le abbiamo aggiornate e fatto dei miglioramenti, e poi diamo anche la credenziale, logicamente. E poi se qualcuno richiede, diamo anche il testimonium dell'avvenuto pellegrinaggio, come la Compostela, San Giacomo, insomma, no?
Allora, ricordo che per tutte le informazioni potete scrivere alla mail info@santiagoanaunia.it, e poi metteremo il link e tutte le informazioni sul sito di Radio 24, la pagina di Gran Tour. Grazie mille a Remo Bonadiman, buon cammino.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora, abbiamo ancora qualche minuto per camminare in Trentino Alto Adige, e lo facciamo ora con la blogger Azzurra Forti di babytrekking.it, che siamo felici di riavere al telefono con noi. Ciao Azzurra.
Ciao Silvio.
Allora, quindi babytrekking.it, suggerimenti di viaggio, diciamo di trekking da fare con i bambini. Siamo, come detto, idealmente in Trentino Alto Adige, qui c'è l'imbarazzo della scelta. Abbiamo puntato insomma il nostro sguardo sul lago di Garda, che in piccola parte non è né in Veneto e né in Lombardia, ma è appunto in Trentino Alto Adige, e in prima battuta abbiamo messo gli occhi sul sentiero del Ponale. Azzurra.
Sì, allora, la strada della Ponale è la vecchia strada che da Riva del Garda arriva fino in Valle di Ledro, ed è una strada proprio a sbalzo sul lago di Garda, quindi si parte da Riva del Garda e si arriva appunto poi in Valle di Ledro. Ma come? Si fa questo bellissimo percorso ciclopedonale, che è stato comunque sistemato nel corso degli anni, le ultime sistemazioni le abbiamo anche proprio di qualche anno fa, e questo percorso permette di avere una vista meravigliosa su quasi tutto sulla parte nord del lago di Garda, quindi verso anche il Monte Baldo. E si cammina, e la strada è comunque molto molto semplice, adatta veramente a tutti, e permette di camminare per qualche chilometro, ecco.
E Azzurra, quanti sono questi chilometri?
Allora, ti direi, esattamente dovrebbe essere circa sui 4-5 chilometri, sino al forse anche un pochettino di meno. Comunque molto semplice, si arriva a un ristoro, proprio prima di entrare nella Valle di Ledro, dove dopo il panorama comunque si chiude e il lago non si vede più, proprio perché ci si addentra all'interno della valle. Però sino lì il percorso è veramente molto panoramico e appunto si conclude idealmente, diciamo, dove ci si può ristorare un pochettino.
Bellissimo. E cosa piace ai bambini di questo percorso?
Ai bambini piace il fatto che possono guardare il lago dall'alto, quindi partendo proprio dal livello del lago, perché Riva del Garda è sul lago, sino pian piano a salire fino ad ammirarlo proprio dall'alto, avere questo colpo d'occhio meraviglioso. E poi appunto gli piace farsi le foto, guardarsi in giro, conoscere altri bambini, perché il percorso è anche sempre molto frequentato.
Poi noi con te parliamo di percorsi da fare con i bambini, ma questo è anche un percorso che piace anche agli adulti.
Ah sì,
dire.
Tra l'altro lago di Garda uguale bicicletta, no? Quindi comunque è un percorso ciclopedonale, quindi è separato sia per i ciclisti che vogliono appunto percorrerlo in bicicletta, e di fianco c'è la parte pedonale, quindi riservata ai pedoni, in maniera tale che appunto non ci sia commistione, non ci sia rischio di scontri accidentali, ecco.
Poi Azzurra, per tenere sempre il lago di Garda a vista, ci spostiamo nella sponda est e saliamo, l'abbiamo citato prima, il Monte Baldo. Qui siamo proprio sul confine con il Veneto, anzi forse è più Veneto qui, però da qui quantomeno lo sguardo cade sul Trentino Alto Adige. Che escursioni possiamo fare qui?
Beh, allora, da Malcesine c'è sicuramente la famosissima funivia che ruota e che sale facilissimamente sul Monte Baldo. Qui si arriva non in cima, ma comunque a un bel vedere, appunto come dice la parola, e da qui possiamo ammirare tutta la parte nord del lago di Garda, quindi la vista è su Riva, su Torbole, e guardando anche un pochettino con lo sguardo più aguzzo, diciamo, anche verso Arco.
Bellissimo, quindi sono uno sguardo veramente ampio su questa porzione del lago di Garda, la parte trentina, diciamo così. A te, Azzurra, cosa piace di questa escursione?
Beh, allora, questa è un'escursione facilissima, perché una volta che si arriva in cima con gli impianti si può camminare facilissimamente fino al punto panoramico, ed è adatto veramente da 0 a 99 anni. Quindi proprio per chi desiderasse una cosa facilissima, questo davvero è l'ideale. L'unica cosa, ecco, che io consiglierei di andare presto la mattina per prendere la funivia, perché c'è sempre parecchia coda.
Beh, giusto, un bel posto per cui è molto frequentato.
Ovvio, certo.
E una volta che siamo su, invece, possiamo fare altre escursioni?
Ma allora, in realtà io vi suggerirei una piccola chicca, in realtà, che non parte proprio da Malcesine, ma da Prada, che è un po' più spostato verso sud. Qui ci sono due impianti da prendere, uno è una cestovia, quindi molto particolare, e poi c'è una seggiovia che arriva fin sotto al rifugio Chierego. Dall'arrivo della seggiovia al rifugio Chierego sono 5 minuti a piedi, e poi parte un bel percorso molto molto panoramico che conduce sino al rifugio Telegrafo e poi poco sopra a Punta Telegrafo. E da qui la vista è meravigliosa, spazia veramente a 360 gradi, sempre verso la parte nord del lago di Garda, ma anche verso la parte sud, quindi verso più la pianura, diciamo. È leggermente più impegnativo, anzi un pochettino più impegnativo dell'altro percorso, pur restando comunque nell'ambito di un percorso semplice. Però ecco, per chi cerca quel qualcosa in più, sia a livello, diciamo, di fatica che anche di panorama, sicuramente questo vale veramente la pena.
E qui i bambini si sbizzarriscono anche con le foto, immagino.
Beh, quello sicuro, ma anche gli adulti, devo dire che le foto non mancano, anzi. Meglio partire scarichi con la memoria o del cellulare o della macchina fotografica, perché
ecco,
si ritorna belli carichi.
Sì. Quindi Azzurra, questi erano solo due dei tanti percorsi trekking da fare con i bambini in Trentino Alto Adige, che poi, insomma, come abbiamo capito, piacciono anche agli adulti. Per tante altre proposte vi rimando al sito babytrekking.it. Grazie mille Azzurra Forti, a presto.
Grazie mille Silvio, ciao.
E allora, per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, per ora il nostro racconto finisce qui, ma il nostro viaggio invece non si ferma.
Assolutamente no, prima però per svelarvi quale sarà la prossima regione, Alessandra, a te la parola.
Sì, vorrei ricordare che potete trovare tutti i podcast di questa trasmissione Grand Tour sul sito di Radio 24, sulle principali piattaforme audio. Vi ricordo anche tutto l'archivio, che sta diventando sempre più importante, con tutti i consigli di viaggio, di itinerari e di trekking, sempre per le varie regioni italiane. Scriverci a grandtour@radio24.it.
E allora, noi davvero solo il tempo per dirvi che la prossima domenica vi porteremo in viaggio in Emilia-Romagna, e dunque a voi tutti l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti e buona domenica.
Grazie per l'ascolto, a domenica prossima.